Ed eccoci al nostro dibattito odierno, il punto. E, noi parliamo oggi di, ve lo dicevo in apertura, di Alphaville, di penuria di farmaci in Svizzera. E l'idea era nata da una notizia apparsa in prima pagina sul quotidiano romano Le Temps. Noi poi ne hanno parlato in molti, anche Modem della RSI, anche diverse altre trasmissioni. Noi vogliamo dedicare uno spazio alla questione. In Svizzera attualmente si assiste a una grave scarsità di farmaci che riguarda un totale di 382 principi attivi, 786 medicamenti. Al di là, insomma, un po' dell'ironia che Le Temps fa anche notare del fatto che, insomma, la patria mondiale delle big pharma sia a corto di medicina, la situazione è critica perché una prescrizione su tre nelle farmacie svizzere attualmente rimane inevasa per mancanza di prodotti. La situazione investe sia medicinali da banco che quelli utilizzati nelle cure di malattie croniche, con disagi che possiamo facilmente immaginare per i pazienti e per gli stessi farmacisti. Innanzitutto io saluto il collega Marco Pagani, in redazione questa settimana, che si è occupato del tema. Ciao Marco.
Buongiorno Lina, io a questo punto introduco e saluto gli ospiti che
Certo.
abbiamo, ai quali abbiamo chiesto una mano per fare un po' il punto sulla questione. Da una parte, su una linea, abbiamo Nicoletta Dentico, giornalista, esperta di salute globale, ha diretto Medici Senza Frontiere, ha lavorato all'OMS nell'ambito dell'accesso ai farmaci essenziali e attualmente dirige il programma di salute globale Society for International Development. Buongiorno Dentico, benvenuta.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Sull'altra linea abbiamo il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini, farmacista, ovvero l'istituto che vigila su sviluppo, sperimentazione e produzione dei medicamenti, sul loro commercio, sulla prescrizione, l'utilizzo, insomma, tutto quello che riguarda le medicine e i giri che fanno in Cantone Ticino. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno a tutti.
Allora, dicevamo, problema attuale, scarsità dei farmaci, non è un problema solo svizzero, lo sappiamo bene, ha radici lontane, più lontane degli anni di pandemia che ci stiamo lasciando alle spalle, perché sempre secondo la ricostruzione proposta da Le Temps, la tendenza è iniziata già a inizio XXI secolo, con la delocalizzazione della produzione in India e Cina, che oggi sono le maggiori produttrici di materie prime farmaceutiche e di medicine. Poi è arrivata la pandemia, lo sappiamo, questi governi hanno ridotto le esportazioni per privilegiare giustamente la necessità interna, e poi il Covid in Cina, sappiamo che ha rotto gli argini e questi ultimi mesi, quindi ancora di più il mercato interno ha avuto la precedenza su quello esterno, la guerra in Ucraina, la difficoltà, l'aumento dei costi energetici, l'approvvigionamento delle risorse. Insomma, Dentico, abbiamo dimenticato qualcosa?
No, esistono ovviamente tutte queste circostanze che avete messo in evidenza. Segnalo peraltro appunto che il problema in Italia è ancora più grave di quanto non sia quello registrato in Svizzera e sicuramente la globalizzazione anche dal punto di vista del comparto della produzione farmaceutica in una situazione così diciamo precaria, così difficile come quella registrata dopo 3 anni di pandemia e ora con la guerra in Ucraina effettivamente sta dando degli scossoni non irrilevanti per interruzioni di produzioni, per interruzione di commercializzazione, quindi ci sono tantissimi fattori che contribuiscono a questa situazione grave, molto grave per le persone, poi i pazienti.
Allora, situazione svizzera. L'Ufficio federale Sanità Pubblica ha messo un tetto al prezzo di molti farmaci di consumo rimborsabili dalle casse malati. La misura, da un lato, serve a contenere il costo della sanità pubblica, dall'altro ha causato in questi ultimi anni un calo di interesse dal punto di vista del mercato internazionale per il mercato svizzero. I produttori, sono meno interessati a vendere in un luogo dove i loro margini sono minori. Zanini, la situazione al momento qual è?
Ma effettivamente questo è uno dei molti meccanismi che concorrono a spiegare come mai abbiamo questo problema di approvvigionamento non più sicuro come eravamo abituati fino ancora una ventina di anni fa. Evidentemente, se un prodotto non diventa più redditizio per chi lo vende, addirittura se devono vendere rimettendoci, cioè sotto costo, chiaramente determinati prodotti non li faranno più, rinunceranno in prima battuta a produrli all'interno del nostro paese, quindi delocalizzando la produzione, e poi ulteriormente abbandonando addirittura il prodotto. Quindi chiaramente gli interventi che si devono fare giustamente sul costo dei medicamenti per cercare di rendere questo mercato compatibile con le esigenze delle assicurazioni sociali e di salute pubblica, questi interventi hanno come effetto negativo il fatto di non rendere più certi prodotti sufficientemente attrattivi per quell'industria che questi prodotti ancora oggi li fabbrica. Purtroppo, a livello svizzero, ma il discorso vale in tutti i paesi, ci si è messi troppi anni a capire che c'era questo effetto collaterale negativo, e in questi ultimi 10-15 anni abbiamo perso capacità produttiva locale, abbiamo perso anche molti principi attivi estremamente validi, ancorché tra virgolette vecchi, e poi vecchi non è un concetto negativo, perché vecchi vuol anche
Appunto.
dire che sappiamo usarli molto bene, principi attivi che oggi non interessano più. E quello che è paradossale è che non abbiamo nemmeno ottenuto quei risultati che ci aspettavamo in termini di risparmio. Per quale ragione? Perché le aziende che abbandonano dei farmaci, magari direttamente loro stesse hanno, tra virgolette, no, senza le virgolette, hanno magari l'interesse ad abbandonare, a non spingere più certi farmaci, perché hanno pronta una nuova molecola, un'innovazione o spesso una pseudo-innovazione che possono mettere sul mercato per rimpiazzare il prodotto precedente a un prezzo più alto. Quindi alla fine rischiamo di spendere ancora di più e non avere i prodotti che siamo capaci a usare, che costavano poco.
Allora, se capiamo bene, abbiamo una domanda superiore all'offerta per molti farmaci, un'offerta che sta diventando scarsa per i motivi che stiamo cominciando a intuire. Caso di libero mercato che non si autoregola, o piuttosto dobbiamo parlare anche di oligopolio? E poi il mercato è la scelta giusta quando parliamo di salute. Chi vuole rispondere per primo?
Ma se posso intervenire,
Prego, prego.
se posso,
Nicoletta Denti.
effettivamente esistevano fino a circa 20 anni fa delle politiche molto serie sul contenimento dei prezzi che la deregolamentazione voluta dalla globalizzazione ha fatto saltare in molti paesi. E quindi oggi abbiamo una situazione, uno scenario in cui il rapporto tra governi e case farmaceutiche è totalmente sbilanciato a favore appunto delle case farmaceutiche, che bene o male fanno abbastanza, diciamo, a loro vantaggio il gioco, giocano una partita senza regole a proprio uso e consumo. Il mercato non si autoregola, lo abbiamo visto e lo sappiamo soprattutto nel campo farmaceutico. Il mercato non si autoregola, le regolamentazioni sono saltate e naturalmente c'è in parte la situazione descritta precedentemente, che però ritengo piuttosto rosea rispetto a quelle che invece poi sono, e anche inquietante se vogliamo, perché chi produce farmaci, al di là del fatto che ha una logica di profitto e deve rispondere a quella, e non c'è niente di male in questo, però poi deve anche sapere che come dire, ha sotto mano un prodotto che ha una funzionalità di bene comune che deve essere rispettata. Nel momento in cui i governi non hanno più la capacità di farla rispettare, questo valore di bene comune, ci ritroviamo con le situazioni abbastanza aberranti che abbiamo visto durante il periodo di Covid e che ancora oggi vediamo nel momento in cui i vaccini contro Covid stanno entrando in piena fase, diciamo, di commercializzazione spinta, quella di libero mercato o di pseudo libero mercato, e ci ritroviamo poi in una situazione in cui le case farmaceutiche usano criteri puramente economicistici di profitto, di ritorno sull'investimento, per scegliere di mantenere le produzioni o di revocare le produzioni, talvolta anche perché il principio attivo vecchio, che come giustamente diceva chi mi ha preceduto, non perché è vecchio è meno buono, anzi, se è vecchio e ancora valido, vuol dire che è stato un principio attivo molto efficace e che è stato usato bene. viene tolto dal mercato per sostituirlo con un prodotto terapeuticamente non migliore, ma sicuramente più costoso, perché certo. È nuovo, perché innovativo, no? Quindi ci sono molti giochi che si fanno in un sistema che è totalmente regolato da cartelli, poi non parliamo veramente di libero mercato, ma parliamo di monopoli, di un oligopolio che poche case farmaceutiche utilizzano in maniera spesso molto spregiudicata.
E Giovanna Maria Zanini, parlavo anche in copertina di questa task force che il governo federale ha appena istituito per risolvere il problema, e dice la responsabilità passerà forse dal cantone alla Confederazione, no? Poi consideriamo appunto, come diceva adesso Nicoletta Denti, che è un bene comune. Ecco, secondo lei questa idea di istituire la task force potrà risolvere il problema a breve termine? Come vede il cambiamento dalla responsabilità cantonale, lei è farmacista cantonale, a una federale?
Diciamo come stanno realmente le cose. Il problema non nasce in questi giorni, il problema nasce diversi anni fa, attorno appunto 2004-2005, abbiamo avuto le prime piccoli momenti di crisi all'interno degli ospedali. Nei primi anni il fenomeno concerneva direi esclusivamente gli ospedali, poi attorno al 2010-12 ha cominciato a interessare anche il settore ambulatoriale, quindi i medici, le farmacie, eccetera. E a quel momento la politica ha cominciato a rendersi conto e a prendere anche dei provvedimenti, a reagire. In questi ultimi anni sono state fatte, io credo, moltissimi interventi a livello legislativo, anche a livello organizzativo. È da pochi anni che abbiamo un centro di notifica della Confederazione a cui è obbligatorio notificare i problemi di approvvigionamento con i cosiddetti farmaci di importanza vitale. C'è un elenco di questi farmaci, un elenco ancora troppo stretto, per carità, però comunque copre le cose essenziali.
Quanti sono più o meno, giusto per curiosità, i farmaci di importanza vitale secondo questo elenco?
Ma c'è un elenco di un paio di centinaia di prodotti, poi potremmo parlare dell'elenco dei farmaci essenziali dell'OMS, è ancora un elenco un pochettino più ridotto rispetto a quello. Abbiamo degli antibiotici, degli antitumorali che sono i medicamenti che oggi ci danno più preoccupazione. Per questi farmaci la legge ha già introdotto anche l'obbligo per chi li vende, per chi li mette in commercio, di avere delle scorte obbligatorie. Quindi la task force che è stata istituita l'altro giorno è un dettaglio in tutto questo, in tutta questa costruzione che è in corso da diversi anni. È un dettaglio comunque importante, ma che serve a risolvere i problemi urgenti di queste settimane, mentre a livello federale ci sono una serie di gruppi di lavoro che stanno lavorando per intervenire in modo strutturale su quegli aspetti per i quali si può intervenire. Allora, è vero, oggi non c'è nessuno che dice che il pallino di questo lavoro deve avere in mano la Confederazione, quindi non c'è una norma di legge che stabilisce questo, arriverà credo a breve, ma è evidente che in un ambito di questo tipo non possono essere i cantoni a trovare, a mettere in piedi quello che potrà un giorno permettere di fare dei passi avanti importanti. È necessaria una concertazione a livello nazionale, bisogna chiaramente poter discutere con i fabbricanti, con gli importatori, ci sono anche degli accordi che vanno presi a livello internazionale. Se stiamo parlando di un possibile problema con un antibiotico molto usato e anche molto vecchio, che si chiama amoxicillina, che è il 40% delle ricette che ci sono nelle farmacie che escono dagli studi medici. Questo problema c'è perché in Europa non abbiamo più una fabbrica che produce questo principio attivo. Allora, se vogliamo fare qualche cosa di positivo, dobbiamo trovare delle vie alternative di produzione del principio attivo, facendo in modo di avere qualcosa a livello continentale. Allora qui non può essere il cantone che va a trattare con la Confederazione. Il cantone può allestire delle scorte maggiori negli ospedali, il farmacista cantonale potrebbe al limite fare delle scorte di qualche cosa, ma con delle scorte maggiori risolviamo il problema solo per un attimo. Invece quello che dobbiamo fare è intervenire con tutta una serie di misure per fare un po' di marcia indietro su quelle cose che abbiamo fatto negli ultimi 10 anni a livello di globalizzazione, dove abbiamo concentrato tutto in un posto solo che è molto distante da noi.
Eh sì, è chiaro, infatti un passo indietro necessario. Allora stiamo capendo da un lato come non sia un libero mercato ma sia un oligopolio con pochi giganti che si contendono i profitti. Dall'altro è evidente che se un'azienda lavora per profitto, come capita nel sistema nel quale siamo immersi, va dove costa meno produrre, quindi fuori dall'Europa, e privilegia quei principi attivi che hanno il maggior profitto, quindi non quelli vecchi, e non parliamo poi di quelli che sono già usciti dai diritti, insomma, che non hanno più una copertura e quindi un profitto ulteriore dovuto ai diritti e ai brevetti. E in tutto questo, quindi, diciamo, non è un problema recente, non è un problema causato dalla pandemia, però la pandemia in qualche modo ha ulteriormente evidenziato le parti più critiche di questa situazione. Insomma, si torna anche, grazie alla pandemia, a un dibattito sull'opportunità che la sanità pubblica, intesa come servizio pubblico, servizio collettivo, si occupi non solo del medico di base, insomma, dei medici di famiglia, ma anche della produzione e della ricerca nell'ambito dei farmaci. Allora, Nicoletta Dentico, da questo punto di vista, lei come legge la situazione attuale? È ipotizzabile che i paesi europei, tra i quali la Svizzera da un punto di vista quantomeno geografico se non politico, ritornino in una direzione di ricordarsi che la ricerca pubblica è importante perché non mette il profitto al primo piano?
Sì, naturalmente il dibattito esiste, tra l'altro è cominciata un'idea, è stata proprio definita un'idea di un'agenzia pubblica per la ricerca e lo sviluppo di farmaci a livello europeo, proprio dall'Università di Milano, da un gruppo di economisti dell'Università di Milano, durante i mesi in cui Covid picchiava duro sull'Italia. E abbiamo già avuto 2 incontri al Parlamento europeo per appunto approfondire il tema, e il Comitato del Parlamento europeo sulla ricerca e l'innovazione ha studiato in maniera piuttosto approfondita questa proposta, che è appunto di emulare le modalità della ricerca pubblica che si effettuano in altri settori, tipo quello aerospaziale, oppure con il CERN, appunto, in cui abbiamo entità pubbliche finanziate totalmente dal pubblico, che hanno una grandissima capacità di innovazione, ma hanno soprattutto una lunga gittata dell'innovazione, cioè non rispondono a una logica di breve termine di mercato, ma una visione davvero strategica di cosa servirà nel campo della salute del futuro. C'è stato un calcolo, si ispirano un po' alla NIH americano, senza però fare l'errore che fa NIH americano, che l'ultimo miglio poi lo affida ai privati, cioè molta ricerca pubblica ma poi l'aspetto, diciamo, finale viene messo nelle mani dei privati. In questo caso sarebbe tutto una cosa da mantenere nell'alveo pubblico, e evidentemente l'idea è quella che i farmaci non possono essere assoggettati ad una logica di ritorno sull'investimento, non possono essere assoggettati a una logica di mercato laddove esiste, ma soprattutto anche nel riconoscimento che questo sistema non funziona. L'Europa ha speso oltre 71 miliardi per finanziare i vaccini contro Covid. Se noi avessimo con un sistema abbastanza disfunzionale, che poi a livello globale abbiamo visto che ha lasciato fuori mezzo mondo, no? dalla distribuzione di questi prodotti, se noi riuscissimo a fare un investimento che è nell'ordine di 20-30 miliardi l'anno, potremmo avere una quantità piuttosto considerevole di progetti di innovazione e di progetti di ricerca, e avere un output annuale che è stato calcolato su almeno 10 progetti, 10 innovazioni all'anno. E questi sono tutti gli studi, che sono gli scenari che sono stati costruiti, con molto meno e con una grandissima vivacità anche di messa in campo non solo della comunità scientifica europea, ma anche di grandi relazioni e di cooperazione internazionale nell'ambito della ricerca, che dovrebbero superare la logica delle piattaforme private di innovazione che sono quelle che abbiamo visto in azione durante Covid. Quindi c'è davvero necessità di ripensare la ricerca nel campo medico, e non si capisce perché si fa nel pubblico la ricerca aerospaziale ma non si pensa di fare nel pubblico la ricerca medica. Quindi, questa è una domanda a cui
quindi ripensare certo ormai anche la ricerca nel campo medico. E tornando alla Svizzera, Giovan Maria Zanini, insomma, che sta vivendo, no, questo strano paradosso, paese con la presenza di sedi legali di grandi aziende farmaceutiche e poi appunto, come abbiamo visto, scarsità di farmaci essenziali. Ecco, cosa non sta funzionando in questo meccanismo che riguarda la Svizzera in particolare?
Ma io capisco la perplessità, però bisogna dire che per arrivare a questa perplessità si deve partire da un presupposto che non è quello attuale. Abbiamo due tipi di aziende farmaceutiche, se vogliamo. C'è l'azienda farmaceutica delle grandi multinazionali, la cosiddetta Big Pharma, che sviluppano e producono farmaci altamente innovativi. Questa è l'industria svizzera per antonomasia. Questa industria produce dei prodotti di cui oggi non abbiamo assolutamente mancanza, non c'è carenza. Magari abbiamo pochi soldi per permetterci certi prezzi esagerati, questo è ancora un altro discorso. E poi c'è un'industria che fa i prodotti vecchi, che sono quelli che mancano. Non so, per farmi capire, stessimo parlando di mercato automobilistico, di industria automobilistica, siamo un grande paese che produce Rolls Royce, Mercedes e roba del genere. Quello che manca sono le utilitarie, che sono altre aziende che fabbricano, se riesco a spiegarmi. Cioè, questo è un altro cambiamento che c'è stato in questi, diciamo così, ultimi 20-30 anni. Io ricordo i primi anni che facevo questo lavoro. Siccome ho anche un ospedale di cui devo approvvigionare i farmaci, avevamo delle forme che vendevano pochissimo, delle fiale di un medicamento particolare che si usano una volta ogni morto di vescovo. Queste fiale qui le aziende ce le davano sotto costo e finanziavano questi prodotti con i miliardi che facevano con altre cose. Questi prodotti di nicchia che non andavano, le aziende farmaceutiche le hanno cedute ad altre aziende che non c'entrano più con loro, per cui non è più possibile fare un finanziamento trasversale. Oggi Novartis produce dei prodotti altamente innovativi, molto costosi. Quelli ci sono, l'antibiotico che abbiamo bisogno tutti i giorni, che non costa più niente, sono altre aziende che lo fanno e sono quelle che hanno i problemi. E fra le due aziende non c'è più nessuna relazione.
E ci rimette alla fine chi ha bisogno dei principi attivi.
Sì, magari, se mi permette, visto che siamo forse verso la conclusione, sì. All'inizio voi avete detto siamo in una situazione critica, mi permetto di sentire, non siamo in una situazione critica, perché oggi a tutti i pazienti si riesce ancora a trovare una soluzione, un farmaco assolutamente di qualità, adeguato, che funziona. Quindi siamo ancora in una situazione tutto sommato privilegiata, se facciamo il confronto con altri stati, paesi africani,
però,
eccetera, dove la situazione è molto diversa.
Però l'ha detto il Consiglio federale, ha proprio detto, istituendo questa task force di cui parlavamo, che insomma la situazione è critica.
Situazione secondo me è seria, la situazione è critica quel giorno che non abbiamo i farmaci da dare ai pazienti. Oggi siamo ancora nella situazione felice, credo che vada detto, dove il paziente magari non riceve quello che il farmaco che lui desidererebbe di più, non è più la prima scelta, ma la seconda scelta che oggi riceve ancora, per fortuna è una scelta assolutamente valida.
È giusto precisare.
Non tutti in tutto il mondo sono in questa situazione.
Certo, è giusto precisare, ha ragione il farmacista cantonale Zanini.
Io ringrazio entrambi i nostri ospiti. Ricordiamo peraltro che il 14 marzo dovrebbe uscire da parte dell'Unione Europea una riforma del disegno normativo del comparto farmaceutico per l'UE, cosa che evidentemente ci interessa molto da vicino per i motivi che abbiamo così sommariamente raccontato. Quindi sicuramente ci torneremo anche qui ad Alphaville. Io intanto saluto e ringrazio Nicoletta Dentico, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
E grazie anche al farmacista cantonale Giovanni Maria Zanini, che ha fatto un po' il punto efficacemente sulla situazione in Canton Ticino e per la federazione. Grazie anche a lei, dottore.
Grazie mille.
Grazie anche a te Marco Pagani. Grazie a tutti. Alle 13 il Radio Giornale.